E continuiamo il nostro viaggio, il nostro percorso a conoscere donne che vivono nell'ambiente rurale, che vivono sulle colline, sui monti, che hanno scelto dei percorsi nuovi, hanno fatto una ricerca. Nella nostra ricerca arriviamo a una casa molto bella, molto particolare, una casa che sembra costruita proprio sugli alberi e siamo a Luminasio. Luminasio è una piccola frazione sopra Marzabotto. Siamo sempre sulle colline bolognesi e qui c'è Laura Dell'Aquila. Laura Dell'Aquila è una botanica ed è una donna che ha scelto di seminare un giardino in cui accogliere bambini e adulti, il giardino di Pimpinella. E il giardino di Pimpinella nasce proprio dalla ricerca di Laura Dell'Aquila che ci accoglie e ci racconta perché è arrivata qui, come ci è arrivata.
È stata una ricerca. C'era da parte mia la certezza di non voler continuare a vivere in città. E quindi, dal momento che maturi questa scelta, inizi a scegliere, a cercare, a guardare, a girare. Questo posto mi ha immediatamente attirato perché c'è un'aria, si respira un'aria particolare, ci sono dei vecchi borghi medievali, puoi fare delle passeggiate lunghissime lungo queste antiche viabilità medievali, ancora con i muretti a secco di una volta, con queste querce secolari che scandiscono un po' il percorso, che ti fanno pensare magari quella volta quando coi carri andavano a portare il grano o le castagne al mulino e si fermavano all'ombra delle querce, e gli etruschi. Qui sotto a Marzabotto, qua vicino, poi vieni a sapere che c'erano anche i Celti e tutto questo è come se lo respiri un poco attorno e quindi mi ha attratto in maniera irresistibile.
Però la passione è una cosa che era già dentro di te. Chi era la Laura prima di arrivare qui?
La Laura prima di arrivare qua era una cittadina di Bologna che però aveva avuto biologa, quindi avevo fatto biologia, i miei studi, botanica, perché comunque c'era questo grosso richiamo al mondo della natura, al mondo delle piante in particolare, erboristeria, quindi avevo fatto tutti i miei percorsi. E con la certezza di vivere fuori, perché la Laura bimba ha avuto la grande fortuna di avere dei nonni stupendi che vivevano nel Mugello, a Marradi, dove Laura, piccola, andava a fare le vacanze. E quindi era proprio la possibilità di scoprire una Laura selvatica che non poteva venire fuori in città, una Laura che andava nei torrenti col retino a pescare i ranocchi o col nonno in mezzo agli alberi a raccogliere i fiori di Sambuco per fare poi le frittelle o a cercare i funghi o a raccogliere il ginepro e quindi tutti questi profumi, aromi, questi canti degli uccelli, l'usignolo la notte, le lucciole, le stelle, gli alberi grandissimi che man mano che cresci diventano sempre più piccoli perché tu diventi più grande. Tutto questo mi ha nutrito e è rimasto dentro e quindi era una dimensione di cui non potevo fare a meno, soprattutto nel momento in cui ho capito che io sarei diventata madre, che avrei avuto dei bambini e i miei bambini non potevano crescere in città. Dovevano avere la fortuna e la possibilità di essere nutriti da questi elementi, di averli proprio dentro come elementi costitutivi del loro corpo, del loro sangue, delle loro esperienze. Poi sarebbero stati liberi da grandi di fare quello che volevano.
Una scelta di libertà e un percorso anche avventuroso. Trova questa casa di pietra e di legno che risale al 1300. Laura la mette a posto, c'è la luce che entra da tutte le finestre e alberi tutto attorno. Ma cosa succede? Cosa succede quando arriva lì e ci porta i figli, i cani, tutta la sua famiglia?
Cosa succede? Succede che è finalmente il momento di mettere alla prova questo grande sogno e inizio a fare le coltivazioni delle piante officinali, lavanda, rosmarino, timo, santoreggia, issopo e poi ti accorgi che comunque ci sono le difficoltà. Le difficoltà sono, ad esempio, la prima è che l'agricoltura in montagna non rende, c'è poco da dire, è un hobby, è un lusso e quindi devi comunque mantenere i lavori che facevi prima. Non era possibile, come avevo sognato, di vivere soltanto coltivando. E poi comunque anche la situazione di sentirsi comunque in un qualche modo all'inizio un po' fuori posto, perché guardi i contadini vicino e vedi che loro ti guardano come sì, così con un'aria di sufficienza, ma per cui tu rimarrai sempre la cittadina. Ed è in effetti scopri che è così, perché comunque loro sono sempre in tempo, perfetti, precisi nelle loro pratiche, sempre al momento giusto e magari quel pochino prima. Invece tu sei sempre dopo, quando ormai è passato il momento e arrivi sempre tardi. E quindi pian piano impari anche a scoprire che la natura non ti aspetta, cioè la natura va avanti autonomamente, non è come in città che magari. No, la natura con i suoi ritmi va avanti, quindi tu devi adeguare tutto quanto e non c'è nessuna scusa che possa valere.
Ecco, quanto c'è di femminile in quello che fai? Qual è il lato, o meglio, come si coniuga la tua femminilità con questo lavoro e con questo ambiente?
Questo è assolutamente femminile. Questo è quello che noi donne abbiamo sempre fatto. Non abbiamo fatto altro. È quello che noi sappiamo fare meglio. È quello che abbiamo dentro di noi, nel nostro sangue, nelle nostre ossa, nel nostro sentire. È che è impolverato. Non ce ne accorgiamo, abbiamo perso la fiducia in questo nostro sapere, per cui magari qui vengono persone che fanno dei piatti meravigliosi, che cucinano che cose che io non saprei mai fare, che magari invece hanno paura a fare una tintura madre, come se fosse la cosa più difficile di questo mondo, o a fare una pomata per le mani, quando invece sono abilità molto più semplici e con cose che abbiamo a nostra disposizione. E sono cose che noi donne abbiamo sempre fatto.
Quanto è sapere tradizionale, sapere antico e quanto è studio, conoscenza? Tu sei una persona che ha studiato molto, quindi come si coniugano anche queste due parti?
Questa è una bella domanda, perché questa è la parte più difficile. La parte più difficile perché, appunto, come hai detto tu, io ho una formazione scientifica. Mio padre è medico, mio nonno medico, tra l'altro. E sono scientifica anch'io come carattere, mi piace scoprire come funzionano le cose, perché funzionano così. Però questa è anche la libertà che mi permette poi di poter raggiungere anche quell'altro sapere, quell'altra conoscenza, più analogica, più simbolica, più legata agli archetipi, quella che fino a 2 secoli fa è sempre mandato avanti il mondo, per cui sapevano benissimo a che cosa servivano le erbe senza ancora che fossero stati estratti i principi attivi, però le conoscevano meglio di noi. E quindi far tornare le due cose è un'impresa molto bella, io mi reputo molto fortunata ad avere questi due tipi di conoscenze che comunque continuo a studiare, ad approfondire perché non si finisce mai.
Continua a studiare, continua ad approfondire e la passione diventa un lavoro nuovo e nasce così il Giardino di Pimpinella, un luogo veramente speciale, magico, molto particolare, molto immersivo. Che cos'è il Giardino di Pimpinella? Chi è Pimpinella?
Pimpinella è un'erbetta che scaccia la malinconia, si chiama Sanguisorba minor. È un'erba che se tu la vedi ti dà allegria. È un'erba che se tu senti la sua musica, perché delle piante tu puoi sentire la musica, è una musica allegra, gioiosa, incalzante anche. È un'erba simpatica ed è la fata che vive in questi luoghi, è la fata che accoglie i bimbi. Accoglie i bimbi e quando arrivano i bimbi li conduce in un percorso magico dove, assieme alle piante, quindi assieme agli stimoli di mille tipi, olfattivi, tattili, colori, così, ci sono anche questi ritrovamenti magici per permettere ai bimbi di guardare la natura nella sua semplicità con incanto e meraviglia, perché è la natura che è magica, non devi cercare delle cose particolari, bisogna guardare in un altro modo, cambiare occhiali.
Chi passa di qua? Chi sono i bambini che arrivano? Tante piccole lauree. E immagino forse anche i loro genitori. Chi arriva? Quando arrivano? Che cos'è adesso il giardino di Pimpinella? Quanto è abitato?
Beh, adesso in una giornata nebbiosa come questa di oggi, con ancora la neve, si vede che è proprio abitato da tanti esseri che non si vedono. Ma in realtà durante la primavera è popolatissimo, e arrivano pullman, pulmini, scuolabus durante la mattina per fare queste esperienze manipolative, olfattive con le piante che coltivo nell'orto delle officinali, che proprio metto a disposizione, quindi possiamo andare a raccogliere per fare esperienze di tutti i tipi. Con i bimbi piccoli li spatracchiamo sui fogli, proprio facciamo quelle cose che non si devono fare, le spalmiamo come se fossero dei pennarelli dei colori e fanno i disegni con i fiori, una cosa vietatissima, tirando fuori i colori dalle piante. Poi con i più grandi facciamo magari delle esperienze un po' più così elaborate, fino ad arrivare alla distillazione, così. O semplicemente delle passeggiate nel bosco, andiamo a raccogliere le castagne. E poi arrivano anche i grandi, a volte i bimbi vengono coi genitori e si fanno delle passeggiate assieme, ma c'è un'attività anche molto, molto grande che assolutamente mi corrisponde completamente, che è fatta prevalentemente con gli adulti ed è legata all'uso delle erbe. L'uso delle erbe dei semplici, delle erbe selvatiche officinali, quindi senza andare a cercare piante di origine di chissà quale parte del mondo, ma erbe selvatiche officinali, e scoprire la ricchezza, l'abbondanza e soprattutto la generosità di Madre Terra che ci mette continuamente a disposizione queste piante e che è facilissimo usare.
Salutiamo Laura Dell'Aquila, lasciamo la sua casa che ci ha accolto e ci avviamo un po' nella nebbia. È calata la nebbia nel frattempo e questo luogo ha assunto un tono, un'atmosfera quasi nordica, così come quella che ci suscita la musica di Jonas Knutson con questa Jamtpelle.
Thank you.
Ringraziamo Paola Lenzi e Laura dell'Aquila, due donne che hanno fatto della loro passione per la terra, per la natura, non solo un progetto di lavoro, ma un intero progetto di vita sostenibile, un'esperienza che continua a espandersi in diverse direzioni, una crescita, un nutrimento per alimentare se stesse e tutte le persone che le circondano. Domani continueremo questo viaggio e lo faremo in compagnia di altre due giovani donne che hanno scelto la terra e la guardano la terra con uno sguardo nuovo per costruirsi un futuro migliore. E siamo giunti alla fine di questa prima puntata di Passioni, di questo ciclo dedicato alle donne e alla terra. Io ringrazio la curatrice, la regista Elisabetta Parisi e il tecnico in studio Natalia Picchierri. Vi ricordo la nostra mail passioni@rai.it. Elisabetta Tola, una buona giornata a tutti, appuntamento a domani.